Leggevamo questa mattina i Salmi 120, 121, 122, i primi salmi della raccolta dei cosiddetti canti delle ascensioni. Siamo arrivati in vista di Gerusalemme, Salmo 122, per scoprire che siamo in realtà portati, già dall'inizio del viaggio siamo stati motivati per partire dall'impulso di una gioia che adesso, giunti a Gerusalemme, siamo in grado di intendere in tutto il suo valore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Adesso ti vedo, Gerusalemme. E la visione mi consente di apprezzare il valore di quella parola che ho ascoltato e di come in obbedienza a quella parola mi sono messo in cammino. Ed era già una corrente di gioia che mi sosteneva, mi animava, mi alimentava, e adesso ti vedo, Gerusalemme. E a Gerusalemme confluiscono tutte le strade, ricordate. Fatto sta che vi dicevo, i salmi che stiamo leggendo ci aiutano a raccontare il nostro cammino, quello già avvenuto e quello ancora in corso, e anche guardare avanti alle tappe che dovremo affrontare, constatando che siamo inseriti nel racconto che abbiamo ricevuto direttamente dal Messia, come il Messia si è presentato, come il Messia ha dimostrato la novità che corrisponde pienamente e gratuitamente all'iniziativa di Dio nella storia umana, come ha portato a compimento il suo viaggio per un puro motivo d'amore, fino a piegare in obbedienza a questo, come sappiamo bene, anche la morte, così da instaurare un rapporto di solidarietà aperto alla universalità degli esseri umani, di ciascuno e di tutti noi. Fatto sta che noi stiamo guardando Gerusalemme e vorrei ritornare all'indietro e approfittare di questo momento per dare uno sguardo al Salmo 84 e poi vedremo di accostarci al Salmo 87. Ritorniamo indietro. Terzo libretto del Salterio, dal Salmo 73 al Salmo 89, salmi nel corso dei quali ci è presentato il Messia come la guida da cui non possiamo prescindere, Messia che peraltro è deciso nell'affrontare il suo cammino fino a urtare contro tutte le opposizioni e aprire un varco attraverso di esse fino al Salmo 89. Abbiamo preso un breve contatto col Salmo 89 che chiude il terzo libretto, quando proprio nella conclusione del Salmo 89 leggevamo così: Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi, porto nel cuore le ingiurie di molti popoli con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo consacrato, del tuo Mashiach, del tuo Messia. E quindi il libro prosegue, i salmi che compongono il quarto libretto del Salterio, dal Salmo 90. Signore, tu sei stato per noi un rifugio. Quel Messia rifiutato, insultato, maltrattato, esposto a tutte le tribolazioni. E dal Salmo 73 al Salmo 89. Fatto sta che nel corso di questo terzo libretto, Salmo 84, vi dicevo, e una testimonianza da parte di un pellegrino che anche in questo caso si è messo in cammino per rivolgersi a Gerusalemme, che è il grande sacramento, quello che poi nei canti delle ascensioni, come leggevamo questa mattina, è un programma che si dispiega nell'arco di una vicenda che viene illustrata e commentata con molta sapienza. Il Salmo 84, diamo uno sguardo rapidissimo a questo Salmo, che ruota attorno a una beatitudine, ci risiamo, vedete, noi siamo partiti da una beatitudine e siamo costantemente accompagnati da quella beatitudine, beato chi in lui si rifugia, il Messia, beato chi intraprende, adesso leggeremo, il vero viaggio. Beato chi intraprende questo pellegrinaggio, che è il cammino della conversione. In realtà noi ci siamo già dentro, noi già siamo in cammino, ma adesso il Salmo 84 a modo suo ci aiuta ad apprezzare ancora una volta il valore di questo nostro cammino, che stando al Salmo 122 è intriso, è proprio impregnato di una gioia gratuita e purissima. Il nostro viaggio di adesso, con tutte le fatiche che comporta, con tutti i disagi, con tutte le incertezze, con tutti i sospetti, con tutte le ritrosie che ancora sperimentiamo, ed ecco, grande gioia. Bene, il Salmo 84 dice: quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama agli atri del Signore. Vedete, un'esistenza che si trascina chissà dove, ma che avverte una nostalgia, un'attrazione che in un contesto di lontananza rispetto a quella dimora, come viene descritta fin da adesso, la dimora del Dio vivente, il segno, il sacramento della sua presenza, dell'alleanza con il popolo, rispetto dunque a quella dimora, nostalgia che diventa particolarmente dolorosa, perché c'è da fare i conti con lo strappo continuo di una condizione oggettiva che conferma l'estraneità rispetto a quel riferimento che viene percepito come il criterio in base al quale la propria vocazione alla vita, la nostra, la sua dell'orante che parla noi attraverso questo salmo, la nostra vocazione alla vita potrebbe finalmente trovare il suo svolgimento sereno, coerente, positivo, ma rispetto a quel criterio che darebbe senso in pienezza alla nostra vocazione, noi siamo lontani, siamo separati, siamo strappati, e dunque
L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Qui esultano, vedete, sarebbe meglio dire, si agitano verso. C'è una tensione come qualcuno che vorrebbe sbilanciarsi, ma cosa fa? Casca nel vuoto? Cosa fa? Si butta? Finalmente ristabilire un contatto positivo con quella dimora che è percepita come il luogo nel quale finalmente potersi inserire in maniera da dare spazio, dare respiro alle relazioni vitali di cui si avverte un bisogno estremo, e d'altra parte la distanza. Vedete, i primi versetti di questa sezione adesso aggiungono: anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio re, mio Dio. Come dire, fossi un uccellino, fossi una rondine, potrei arrivare, invece sono lontano, sono separato, sono intrappolato dentro a un impianto della mia esistenza che fa di me un naufrago disperso nel mondo. L'anima mia languisce, brama agli atri del Signore. Prima sezione del nostro Salmo. Seconda sezione, vedete che adesso la situazione è cambiata, perché dal versetto 5 al versetto 8 leggiamo: beato chi abita la tua casa. È successo qualche cosa. Ecco una beatitudine. E la beatitudine adesso si raddoppia, e in realtà abbiamo a che fare con uno scambio di beatitudini. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Vedete, il nostro amico che sperimenta tanta nostalgia in chissà quale angolo di questo mondo, adesso dice: beato chi dimora là. È una forma di augurio. Beato, guarda un po', sempre canta le tue lodi chi dimora a Gerusalemme, nel luogo santo, là dove il sacramento è presente e operante per il bene del popolo, ma io sono lontano e escluso da questo contatto vitale. Beato chi, e adesso di rimando, vedete, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Ecco, la beatitudine è di chi dimora là, la beatitudine è di chi finalmente si mette in viaggio. Parti! In realtà non siamo partiti da un pezzo e siamo già in viaggio, ma adesso vedete ci viene annunciata una beatitudine che è proprio prerogativa del fatto che siamo pellegrini, che siamo viandanti, che siamo in viaggio. Qui la mia Bibbia traduce con santo viaggio, il viaggio per eccellenza, è il viaggio, è quel viaggio che è proteso verso il luogo santo, il luogo della dimora, il luogo della rivelazione. E vedete, per noi il luogo è la carne crocifissa e glorificata del Messia, il Figlio di Dio, Gesù. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Questa salita a Gerusalemme, la decisione che bisogna prendere e a cui si tratta adesso di restare fedeli sino in fondo, e qui la descrizione di quello che avviene nel corso del cammino, perché ormai vedete il nostro amico che si lamentava in quella condizione di lontananza, di estraneità, di solitudine, di amarezza, di sconfitta, sembrava quasi inevitabile, adesso invece è in cammino, passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, l'ammanta di benedizione, cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Ecco, vede Gerusalemme. Due versetti per dire tante cose, due versetti per dire tutto un viaggio. E vedete, un viaggio che è stato accompagnato, a parte il riferimento a una località, a un certo territorio, dove forse ci sono dei salici, forse quella valle, forse un'altra, tutto discutibile. Questa è la famosa valle di lacrime della Salve Regina, la valle Lacrimarum, e la Salve Regina cita il Salmo 84. E dunque, a parte il riferimento all'ambiente esterno, certamente questo viaggio è accompagnato dal versamento di molte lacrime, non è strano. Ma sono lacrime, vedete, che acquistano una sorprendente fecondità, come la pioggia, e oggi abbiamo avuto un po' di pioggia, è la pioggia che irroga la terra, che è garanzia di fertilità, di benessere, di prosperità. Ricordate il Salmo 126, nella sequenza dei canti delle ascensioni, noi ci siamo fermati al Salmo 122, non procederemo, ma nel Salmo 126 voi senz'altro ricordate, chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo, nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. Quelle lacrime sono sementi. Anche le pietre diventano un terreno adatto per consentire la vegetazione di germogliare, perché sono irrorate da quelle lacrime. E qui vedete il viaggio del nostro pellegrino, che è il nostro viaggio. È il viaggio nel corso del quale le lacrime versate diventano pioggia di stagione, che sia pioggia primaverile o pioggia autunnale, importa poco. È la pioggia adatta per ammantare la terra di benedizioni, per coprire la terra di vegetazione. E vedete, in questo modo, in realtà il versamento delle lacrime non è motivo di desolazione che trattiene o addirittura impedisce il proseguimento del viaggio, ma è un incoraggiamento. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion una crescita sempre più appassionata, sempre più motivata da un desiderio che è rivolto a Gerusalemme, per poter consegnare la propria vocazione alla vita, per potersi trovare al proprio posto, perché la propria vocazione, quella parola che noi ascoltiamo e a cui vogliamo rispondere, trovi il contesto in cui realizzarsi. E che cosa succede adesso? Succede che Signore Dio degli eserciti, ecco, adesso vedete questo anonimo pellegrino che a modo suo ci rappresenta tutti, è giunto alla meta. E che cosa adesso sta testimoniando? Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe, vedi Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato, è il Mashiach, è il Messia. Guarda il volto del tuo Messia. Vedete, è arrivato, ed è arrivato quando si rende conto che la sua presenza a Gerusalemme è una presenza che è in grado di porgere nuovamente una fisionomia rispettabile. Posso nuovamente presentarmi con una faccia dignitosa di comparire in pubblico, perché si è presentato, perché ha illuminato la scena del mondo il volto del Messia. E allora guarda il volto del tuo Messia, ed ecco, vedete, nel volto del tuo Messia io scopro che mi è dato modo di specchiarmi e di ritrovare io stesso, per me, nel mio vissuto e nella mia vocazione, una faccia presentabile a te. A questo punto, vedete, poi succede che è arrivato a Gerusalemme Ma è anche vero che il chiarimento definitivo è più che mai proprio necessario per registrare il valore che gli restituisce in pieno la gratuità della sua vocazione alla vita, sta esattamente nell'incontro con il Messia. Nell'incontro con il volto del Messia a Gerusalemme, per me un giorno nei tuoi atri, dice a questo punto, è più che mille altrove. Più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Qui addirittura nel versetto 11 vedete stare sulla soglia della casa. La traduzione è, in greco, sottolinea un aspetto che potrebbe diventare lì per lì un poco imbarazzante, perché qui nel versetto 11 dice ho scelto di essere piuttosto buttato via, gettato via. Parariptisse, dice il e sapete che cosa dice? E legi abiectus esse in domo dei mei. Ho preferito essere un reietto, essere un rifiuto nella casa del mio Dio, che non abitare nelle tende degli empi, non per il gusto masochistico di autodistruzione, ma perché adesso tutti i criteri di valore in base ai quali si interpretano le modalità di attuazione della propria vocazione sono cambiati, tutto cambiato, e allora adesso un giorno nei tuoi atri, che poi vedete è il giorno definitivo, è il giorno del Messia, è il giorno della sua Pasqua redentiva, è il giorno del suo passaggio, è il giorno della sua vittoria crocifissa e glorificata, quella vittoria è il suo giorno, e io nel suo giorno. Notate che a questo punto, per così dire, il nostro amico si rende conto che ha veramente a che fare con il riferimento che costituisce per lui il criterio di attuazione della sua vocazione, come di ogni altra vocazione per ciascuno di noi, sempre e dappertutto. Arrivare a Gerusalemme per incontrare il volto del Messia. E il volto del Messia mi rimanderà in giro per il mondo, quali che siano le situazioni derelitte che dovrò affrontare, e nessuno se le va a cercare apposta, ma certamente, ecco, una pienezza che nessuno potrà più rubargli, e nessuno più potrà più rubarci la pienezza di una vocazione alla vita realizzata, perché ci siamo resi conto di essere inseriti con tutto il carico del nostro vissuto nell'evento del Messia, nel suo giorno unico, definitivo, eterno. Essere inseriti, essere innestati, essere incastonati ormai nel grembo della misericordia. E questo fa sì che allora siamo davvero cittadini del mondo, siamo davvero in grado di affrontare vicissitudini, incertezze e tutte le peripezie della nostra storia personale e di generazione, la storia che ricapitola gli eventi del passato, che affronta con tanto imbarazzo un avvenire indecifrabile, ed ecco... Sole e scudo è il Signore Dio, versetto 12, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine, e vedete qui ormai tutte le strade sono percorribili, tutti i luoghi sono abitabili, tutti i momenti diventano occasioni preziose per misurare il nostro tempo come coincidente con il giorno del Signore. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida, beato l'uomo che in te confida. Beato l'uomo che nel suo viaggio finalmente si è reso conto che gli è stato donato il sacramento rivelativo della eterna misericordia di Dio, che continua a chiamare alla vita coloro che dalla vita sono allontanati. E questo sacramento dell'eterna misericordia di Dio sta nell'evento che certo ha avuto luogo a Gerusalemme, ha avuto luogo in un contesto di spazio e di tempo che sono quelli e non altri, ma è... La carne crocifissa e glorificata del Figlio, e nella comunione con Lui, ecco, in quanto si apre per me la strada che è accessibile non a degli specialisti, ma a dei poveri viandanti come sono anch'io, per ritrovarmi pienamente coinvolto in una relazione d'amore che porta la mia esistenza a consumarsi per un servizio d'amore, per un servizio di vero amore, per essere una sola cosa con l'evento che nella storia di ieri e di oggi e nella storia di domani e nella storia di sempre è rivelazione di come l'amore eterno di Dio mi ha chiamato alla vita. Siamo da parte il Salmo 84, vedete, prendete il Salmo 87, perché qui Salmo 87, siamo sempre nel contesto del terzo libretto del Salterio, ci aiuta a inserirci anche in questo caso probabilmente in una specie di celebrazione che comporta un rito processionale, qualcosa del genere, senza andare tanto per il sottile. Fatto sta che leggiamo tre strofe. Prima strofa, nel versetto 1, 2 e 3. Leggo. Attenzione a questo spettacolo, c'è qualcuno che rimane nell'anonimato, è un fedele del popolo di Dio, ci rappresenta tutti, che ha preso posizione in una località in certo modo panoramica che gli consente di osservare Gerusalemme, che sta lì adesso sotto i suoi occhi. E c'è una processione che poi deve muoversi per entrare a Gerusalemme per la celebrazione di un certo rito, non stiamo a discutere in modo più dettagliato, e dunque osserva la scena e dice: le sue fondamenta sono sui Monti Santi, un'immagine di solidità, di stabilità, di bellezza. La bellezza nel linguaggio biblico è sempre piuttosto robusta, eh? Non è una bellezza agile, snella e come dire così, lasciamo stare, è una bellezza robusta, solida, bellissima Gerusalemme, sta lì, la vede tutta la cinta delle mura, e il Monte Santo, perché la santità ha sempre a che fare con la presenza del Dio vivente, il Tempio, il luogo che è sacramento della presenza, il sacramento dell'alleanza, e sì, ecco, Gerusalemme. E mentre la osserva e si compiace di questa bellezza, uno spettacolo che lo commuove, ma si rende conto che il suo sguardo si inserisce nella traiettoria di un altro sguardo. È il Signore che ama le porte di Sion, le mura, è il Signore, e si accorge che c'è una scelta d'amore che viene da Dio stesso, da quella sua iniziativa che è custodita nel segreto, ma che adesso si è manifestata nella storia umana mediante una scelta che conferisce a Gerusalemme un valore preziosissimo. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, cose gloriose, città di Dio. Si commuove e lui si è compiaciuto osservando Gerusalemme, ha dei motivi suoi, è condizionato da tutto un suo retroterra culturale, religioso, con Gerusalemme già una relazione che lo rende partecipe della storia di quella città, e non per niente sta partecipando a una cerimonia liturgica che ha a che fare con il Tempio. Ma è il Signore che ama Gerusalemme, ed è il Signore che attraverso Gerusalemme dimostrando qualcosa di suo, che appartiene a questo suo disegno d'amore, a questa sua volontà d'amore, a questa sua opera d'amore, così come egli si è presentato nel corso della storia umana amando Gerusalemme. E adesso vedete, seconda strofa, versetti 4 e 5 per metà. Primo rigo del versetto 5, leggo, ricorderò, adesso la processione si è mossa, per così dire, e la processione si avvicina naturalmente, man mano che la processione si avvicina, vedete, cambia lo scenario, non è più possibile vedere Gerusalemme, vederla con un unico colpo d'occhio, tutta raccolta entro la cinta delle sue mura, da quella posizione panoramica. Naturalmente la visibilità era diversa, adesso ci si avvicina, ma nello stesso tempo, mentre ci si avvicina, da Gerusalemme provengono dei rumori. Questo è abbastanza normale, quando noi abbiamo un panorama da lontano, silenzio, man mano che ci avviciniamo, i rumori si fanno notare, e in effetti da Gerusalemme provengono dei rumori. Infatti qui vedete, leggo, ricorderò, vedete che è cambiata la voce, Raabe, Babilonia, tra quelli che mi conoscono, ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati, ma, bisogna mettere un bel ma, si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa. Cosa succede qui? Vedete, man mano che il nostro orante anonimo si avvicina a Gerusalemme e percepisce che dall'interno della città proviene un mormorio, il brontolio, sono i rumori della città, soltanto che questi rumori, vedete, adesso man mano vengono percepiti se ne precisa il valore sonoro, sono delle sillabe, sono dei nomi di popoli. Gerusalemme tra sé stessa costantemente rimuginando i nomi dei popoli, vedete, ricorderò Rabe, Babilonia, tra quelli che mi conoscono, sono nomi di popoli. Qui si suppone un lungo elenco di popoli, e tra l'altro i nomi che qui compaiono sono i nomi dei popoli con cui il popolo di Israele nel corso della sua storia ha avuto motivi di conflitto. Raab sarebbe l'Egitto, Babilonia, figuriamoci, la Palestina sono i Filistei, Tiro, i Cananei, Etiopia. Nomi di popoli, quelli che mi conoscono, che hanno avuto a che fare con me, dice Gerusalemme, e Gerusalemme parla a nome di tutto il popolo, e dunque i popoli della terra, tutti i popoli. Gerusalemme nel suo intimo sta rimucinando tra sé e sé memorie di popoli, in qualche modo sta anche custodendo i nomi dei popoli che non appartengono al suo contesto geografico, tutti i popoli della terra, e anche i popoli che so dell'America precolombiana, e tutti i popoli, e Gerusalemme sta rimuginando dentro di sé i nomi dei popoli, li ricorda, mi conoscono, una relazione tra Gerusalemme e i popoli della terra, e chi si avvicina a Gerusalemme percepisce questa costante rielaborazione nell'intimo di Gerusalemme della memoria che custodisce un vincolo di comunione con tutti i popoli della terra, conosciuti e sconosciuti, di ieri, di oggi, di sempre. Tutti là sono nati, vedete, questi popoli sono nati nel loro territorio, nel loro tempo, popoli che hanno una loro storia, una loro cultura, una loro identità. Là sono nati, ma si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, a Gerusalemme. Gerusalemme è madre di popoli, è madre di popoli, è una maternità curiosa. Veramente sorprendente, madre di popoli, l'uno e l'altro è nato in essa, a Gerusalemme. Perché, vedete, quando noi pensiamo alla maternità, pensiamo a un grembo che ha partorito noi, che sta alle nostre spalle, e mia madre mi ha partorito. Qui invece abbiamo a che fare con una madre che sta davanti a noi, e con una madre che esercita la sua fecondità e in quanto esercita una funzione attrattiva, ed è mia madre perché partorisce per me dei fratelli. Mia madre non è esattamente chi ha generato me, questo in qualche modo è un dato di ordine oggettivo o anagrafico rimane indiscutibile, ma mia madre genera dei fratelli per me. Mia madre mi dà il mondo in un orizzonte di fraternità. E mia madre mi dà il criterio valido e definitivo per interpretare lo svolgimento della storia universale, che è storia di fraternità che si sta riconoscendo nel grembo della madre. Storia di fratelli, diversità, originalità, i fratelli sono sempre diversissimi tra di loro, ma è la famiglia umana, è mia madre. Partorisce per me il mondo in un orizzonte di fraternità. Questa è mia madre, questa è Gerusalemme. Arrivare a Gerusalemme per rendersi conto che è davvero una piccola tappa del mio vissuto, una tappa interna allo svolgimento di un viaggio che è corale, che è ecumenico, che raccoglie la moltitudine delle presenze che si stanno raccogliendo in una dimensione di famiglia, di fraternità. Qui tra l'altro la traduzione in greco dice proprio Miter Sion, madre Sion. Che sorpresa, che commozione arrivare a Gerusalemme. Già, ma quel tale del Salmo 122 già ne aveva la percezione. Le tribù di Israele, qui il Salmo 87 dice qualcosa di più ancora. solo le tribù di Israele. Qui dice, anche gli egiziani, anche gli etiopi, anche i babilonesi, anche i filistei, madre Sion. L'uno e l'altro è nato in essa, l'uno e l'altro. I popoli sono nati a Gerusalemme. È una maternità che sta davanti a noi. E quindi la terza strofa, brevissima anche in questo caso, del nostro Salmo 87, aggiunge: e l'Altissimo la tiene salda. Ecco, adesso vedete, la processione è arrivata, è come il nostro amico è entrato a Gerusalemme in cortile del Tempio, poggia i piedi per terra e dice: ma sì, questo terreno è solido, è proprio vero, è come dire che è entrato dentro al grembo, ci sono dentro, è vero, il Signore, l'Altissimo la tiene salda, è proprio questa la stabilità di Gerusalemme, è proprio questa la fecondità del grembo, che è grembo materno in quanto genera dei fratelli e in quanto raccoglie le molteplici diversità che si manifestano nel corso della storia umana all'interno di un disegno di fraternità. E l'Altissimo la tiene salda. E allora qui il Signore scriverà nel libro dei popoli, vedete, dal di dentro della situazione di sacramentale pienezza di cui il nostro pellegrino può godere a Gerusalemme, dal di dentro, ecco questa visione che è in grado di cogliere qual è l'armonia degli eventi che si stanno avvicendando, accavallando, intrecciando nella storia umana, un'armonia che conferma l'intenzione d'amore che sta all'origine di tutto, perché il Signore scriverà nel libro dei popoli, vedete, un grande registro, i nomi dei popoli, e per ogni popolo viene precisata qual è la sua identità, no? Il nome del popolo, e il Signore scriverà: là costui è nato. È nato a Gerusalemme, è nato a Gerusalemme, è nato a Gerusalemme. Ecco. E danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. E allora, vedete, posso veramente guardarmi attorno e ritornare a osservare Gerusalemme dall'esterno e poi in giro per il mondo, in qualunque periferia, in qualunque angolo, il più remoto e il più impervio per motivi di varia natura, ed ecco, sono in te tutte le mie sorgenti, sono figlio di Gerusalemme, sono figlio di Gerusalemme, nasco a Gerusalemme, sono nato a Gerusalemme, sono nato per non morire più a Gerusalemme, perché la storia della mia vita è tutta immersa nella comunione con l'evento di cui è stato protagonista il Messia, Gesù, crocefisso e glorificato.